www.readyjoe.it e la storia continua. E il banchetto è servito. È uno speciale sulla caccia. Le cacce del principe. La capacità attribuita alle attività venatorie di comunicare i valori portanti della monarchia era così alta che i re di Francia organizzarono perfino finte cacce per accompagnare i loro solenni ingressi in Parigi. È l'usanza attestata nel 1389 con un cervo meccanico azionato da un attore che uscì da un bosco fittizio e andò a sistemarsi accanto al letto di giustizia del sovrano, in modo da associare con il linguaggio venatorio giustizia e regalità. Nel 1431 il cervo, vivo e vegeto, come del resto i cani, venne spinto fino ai piedi del re, che generosamente gli fece dono della salvezza. E la clemenza era un dono, non un atto dovuto. Il messaggio della rappresentazione era eloquente. Il re è misericordioso e giusto e anche la natura gli è suddita. Le cacce reali e della grande nobiltà erano contraddistinte da una ostentazione di abbondanza, sfarzo ed eccesso che poteva talvolta sfociare in vere e proprie stragi, nelle quali però l'apporto diretto dei sovrani non era quasi mai significativo. Nel 1452, per esempio, si tenne ai Campi Flegrei una battuta che si risolse in una carneficina di cinghiali, lepri, cervi, orsi e anche cani, e a loro volta vittima delle fiere. Intanto, con lo sforzo, anche gli equipaggi di caccia erano andati aumentando in maniera esponenziale. Assunzioni straordinarie. In Francia, nel 1231, al servizio del re Luigi IX, c'erano 3 cacciatori, 2 falconieri e 5 valletti per i cani. Meno di 100 anni dopo, sotto Filippo il Bello, gli effettivi erano più che raddoppiati. Al momento del loro insediamento, come duchi di Borgogna, i Valois trovarono una squadra formata da 2 cacciatori a cavallo, 4 valletti a piedi e altrettanti falconieri. I cacciatori erano già 11 nel 1364, 21 nel 1376, 30 nel 1390, quando i falconieri erano intanto saliti a 7. I cani erano 30, poi 47 e 89. I falconi erano 5, 12, 39 e 42 nel 1405. Nel 1446 l'equipaggio a servizio di Filippo II il Buono contava 34 cacciatori e 230 cani. Le grandi cacce richiedevano una lunga preparazione per portare nel luogo precerto centinaia di animali destinati alla strage e per allestire le strutture necessarie. Quando il personale non era sufficiente, si ricorreva ad assunzioni straordinarie che in alcuni casi, ad esempio nella Germania dei secoli XVII e XVIII, venivano formalizzate come servizio di caccia. I contadini dovevano prestare servizio come battitori e addetti al trasporto della selvaggina uccisa oppure accudire i cani. E le regine erano coraggiose. L'organizzazione di una bella battuta richiedeva una macchina complessa. Secondo il Boccamazza, capocaccia di Papa Leone X, autore del trattato italiano più noto del Cinquecento, il giorno precedente alla battuta il capocaccia perlustrava la zona con un buon cane al fine di individuare la presenza di selvaggina e studiare il terreno in modo da pianificare soste e bivacchi. Il capocaccia ha di andare sempre a rivedere il paese prima che voglia fare la caccia. E questo perché i paesi non stanno sempre in un modo. E per questo le fiere non stanno sempre in un luogo. Si allestiva poi una recinzione temporanea che facilitava le operazioni limitando la mobilità delle prede. E durante la battuta il capocaccia guidava il gruppo, signore incluso, e controllava la corretta spartizione della selvaggina. Pare infatti che non fossero infrequenti le lite per l'attribuzione dei meriti e delle parti della preda. La regola, sempre secondo Bocca Mazza, era la seguente. Circa il porco, si dice che l'onore sarà sempre di quel cacciatore che gli darà la prima ferita, ma bisogna che vi concorrano tutte queste cose, cioè che il porco passi l'anno e che la ferita sia notabile e faccia sangue e che il cacciatore che gli avrà dato sappia dire dove gli avrà dato la ferita. La partecipazione delle donne alle cacce non era di puro contorno. Essa era sempre uno stimolo per i cacciatori e nel caso di alcune regine rappresentava il modo di ribadire la concretezza del loro potere. Caterina de' Medici ed Elisabetta I d'Inghilterra. Elisabetta prendeva perfino parte al tacking à sé, cioè un crudo cerimoniale in cui il capocaccia tagliava il ventre del cervo per sondare lo spessore dello strato di grasso. www.redigio.it e la storia continua.